Salve! Questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Conslancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Vittoria Farallo, Francesco Boccalatte, Lara Brambilla e Silverio Conte. Salve, mi chiamo Ted Burns, sono un medico specialista in ambito neuromuscolare all'Università della Virginia e oggi intervisto il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è uno specialista della SLA all'Università Duke negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche a capo del gruppo ALS Untangled. Mi faccia menzionare che le puntate audio in italiano del programma ALS Untangled sono disponibili sul sito web Conslancio. Voglio informarvi che questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. In breve, CREATE significa ricerche cliniche e SLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi correlati. Attualmente il consorzio CREATE è composto da 15 centri clinici distribuiti in tre continenti e tanti altri collaboratori. CREATE ha una parte importante nella rete di ricerche cliniche su malattie rare del National Institute of Health, NIH. Oggi parleremo della pubblicazione ALS Untangled incentrata su naltrexone a basso dosaggio per la SLA. Questa pubblicazione è la numero 8 e risale al 2011, dunque 9 anni or sono. Al momento siamo a fine ottobre 2020. Dunque, dottor Bedlack, iniziamo con la tua testimonianza riguardo l'interesse, se vi è dell'interesse scientifico, dimostrato per il naltrexone nel trattamento di malattie come la SLA.
Certamente, dottor Burns. Dunque, il naltrexone è un farmaco approvato dalla FDA che blocca i recettori degli oppiacei. Viene impiegato per trattare sovradosaggi di oppiacei e la dipendenza dagli oppiacei stessi. Inoltre, ci sono prove crescenti che il sistema oppiaceo sia coinvolto in ben altro dal semplice controllo del piacere e del dolore. Potrebbe effettivamente essere in grado di modificare il sistema immunitario e la neuroinfiammazione. Come abbiamo discusso precedentemente in altri podcast, alcune persone affette dalla SLA soffrono di irregolarità nel loro sistema immunitario e di neuroinfiammazione. Dunque, teoricamente, un basso dosaggio di naltrexone, che noi abbrevieremo come LDN, potrebbe aiutare le persone affette da SLA attraverso la modifica di questi percorsi. Certamente questa teoria pone molte ipotesi. Si ipotizza che la neuroinfiammazione e la disregolazione immunitaria siano le cause del progredire della SLA. Inoltre si ipotizza che il naltrexone possa modificare tali processi in maniera efficace. Non possiamo affermare la veridicità di queste ipotesi, neanche dopo tutti questi anni trascorsi.
Allora, perché citare il naltrexone a basso dosaggio invece di parlare semplicemente di naltrexone?
Dottor Burns, dunque, possiamo affermare che le dosi di naltrexone tipicamente impiegate per trattare la dipendenza da oppiacei siano tra le 50 e i 100 mg pro die, mentre per quanto riguarda il LDN parliamo di dosaggi di 4,5 mg pro die. Come si è giunti a questa conclusione? Bene, negli anni 80 qualcuno ha scoperto che il naltrexone mostrava caratteristiche paradossali a basso dosaggio. Queste caratteristiche comprendono l'effettiva capacità di ridurre il dolore e dunque raggiungere il massimo delle sue azioni antinfiammatorie, compresa la sua abilità di sopprimere la disattivazione della microglia. Apparentemente non si ottengono risultati più eclatanti sul sistema immunitario aumentando le dosi.
Non fa una grinza. E allora, ci sono evidenze precliniche inerenti al naltrexone a basso dosaggio per la SLA?
Sfortunatamente no, dottor Burns. Non vi era evidenza nel 2011. Condussi delle ricerche aggiornate e non trovai alcuna evidenza. Apparentemente non sono stati condotti studi LDN per alcun modello SLA.
Ho capito. Esiste qualche evidenza clinica negli umani per il LDN in pazienti di SLA?
Ad oggi non sono stati condotti esperimenti con LDN su persone affette da SLA. Un trial è stato condotto con un altro recettore di oppiacei antagonista che si chiama naloxone. L'esperimento è stato condotto nel 1983 e non ha mostrato alcun beneficio.
Caspita, pochissime prove. Bene, rivolgiamoci all'internet. Nel periodo in cui questa pubblicazione di ALS Untangled è stata pubblicata nel 2011, vi erano 15 pazienti affetti da SLA che avevano assunto LDN e lo hanno testimoniato sul sito Patients Like Me. Mi faccio menzionare che questo podcast in italiano è stato registrato la prima volta nel mese di ottobre del 2020 e la seconda con gli aggiornamenti il mese aprile 2025. Cosa raccontano i pazienti sul sito Patients Like Me, oppure su altri siti, circa la loro esperienza con LDN?
Bene, dottor Burns, ora ci sono 39 testimonianze sul sito Patients Like Me che riferiscono di aver assunto LDN come terapia nei casi di SLA. E di questi, 38 hanno completato le loro valutazioni di trattamento. Solamente una persona ha percepito maggiore efficacia. E questo viene testimoniato dal fatto che 9 mesi di seguito alla loro diagnosi, la voce e la capacità di deglutire negli altri pazienti sono rimasti fondamentalmente invariati. Come ben sappiamo, questa malattia è altamente variabile sia tra pazienti che entro gli stessi pazienti. Potrebbe semplicemente essere il percorso naturale della malattia in questa persona specifica. Altri 9 pazienti su Patients Like Me hanno percepito una moderata efficacia e 12 hanno riferito efficacia lieve. Alcuni di questi pazienti hanno riferito riduzione del dolore, rigidità, sbadigliamento e salivazione, ma nessun altro ha riferito sul progresso della malattia, eccetto quell'unico paziente.
Anche questo è deludente. Vi sono altri aggiornamenti, per esempio eventuali studi clinici su LDN in corso su pazienti affetti da SLA?
Dal 2011 non ho avuto notizie di altri ricercatori interessati all'LDN per la SLA e non ho letto pubblicazioni in merito. Non ho notizie di esperimenti nuovi o programmati sul trattamento LDN nei pazienti affetti da SLA.
Va bene. Altri commenti da fare?
L'unica altra cosa da dire è che il trattamento ha dei costi abbastanza contenuti. Parliamo di $25-50 al mese. Sembra essere un trattamento ben tollerato, come riferiscono i pazienti sul sito Patients Like Me. Il farmaco viene anche ben tollerato negli studi dove stanno arruolando pazienti per altre malattie come il morbo di Crohn e la fibromialgia. Ma è importante riferire che la confezione di naltrexone riporta un black box warning, cioè un avvertimento, cioè sull'etichetta. È una delle cose ansiogene che le ditte farmacologiche devono riferire a seguito delle norme FDA. In questo caso specifico, l'etichetta riporta la dicitura che afferma la possibile nocività epatica del naltrexone. Ora, presumo che questo avvertimento si basi su dati inerenti a dosi complete di naltrexone, che i rischi di danni epatici nel caso di assunzione di naltrexone a basso dosaggio non sono al momento conosciuti.
Benissimo, dottor Bedlack. È stato un piacere parlare di nuovo con lei. Abbiamo parlato con il dottor Richard Bedlack della Duke University. Oggi abbiamo affrontato l'argomento del naltrexone a bassa dose, oppure LDN, in pazienti affetti da SLA. Grazie, dottor Bedlack.